Uomini nuovi alla scoperta della vera libertà. Prima lezione. Nati dallo Spirito di Dio.
Uomini nuovi. Sembra che l'uomo sia ormai vecchio, dopo la sua lunga storia. Tutto sta invecchiando, il mondo dove viviamo, la natura stessa. Stiamo vivendo un invecchiamento, anche a dispetto del progresso, a dispetto di questa evoluzione. Sembra che tutto si stia disgregando, stia seguendo la legge dell'entropia. Ma com'è possibile che questo uomo possa essere nuovo? E credo che se guardiamo semplicemente quello che appare all'esterno, nella società di oggi, credo che l'uomo sta invecchiando, anche se è molto più evoluto in tanti sensi, vediamo che è sempre più carico di contraddizioni, di negatività, di tensioni, di nevrosi. L'uomo del 2000 non è un uomo libero, ma è un uomo sempre più legato, più condizionato. Ecco perché questo seminario, se lo dovessimo vedere solamente in un'applicazione umana, credo che suonerebbe molto utopico. Non esiste, direbbe qualcuno, l'uomo nuovo. L'uomo sta invecchiando con tutte le sue negatività, con tutti i suoi atteggiamenti negativi. E non esiste neanche la libertà. Queste parole credo che risuonano sempre più fortemente nel XX secolo. L'uomo si trova sempre più imprigionato. Vedremo che la libertà stessa lo uccide, è strano. Sappiamo che proprio nelle nazioni dove c'è maggiore libertà, c'è maggiore tasso di suicidi, c'è maggiore possibilità di fare quello che si vuole, sembra che la libertà uccida. Questo è il dilemma, questa è la cosa drammatica, come la legge uccide, questo lo sappiamo, e la libertà uccide. Allora qual è la soluzione? Sappiamo che la lettera, cioè la legge, uccide, perché tante volte porta la persona poi a scoprire che non ce la fa, pur se la legge è buona. Non so se avete seguito il seminario che abbiamo fatto ultimamente, cioè ultimamente, insomma, sulle Dolomiti, un po' di tempo fa, c'era proprio un argomento del genere: la legge ci uccide. E allora vedremo che la soluzione di Dio è una soluzione particolare ed è meravigliosa, perché quello che Dio fa non è qualche cosa di appiccicato, anche se per molti la religione è diventata così, un frutto della mente umana, e per molti Dio è diventato una creazione dell'uomo. Invece possiamo scoprire che noi siamo una sua creazione e lui ci ha progettati molto bene, e possiamo scoprire questo progetto, possiamo viverlo, possiamo soprattutto scoprire come questo progetto si applica alla nostra vita, e smetterla quindi quasi di cercare di convincere Dio, perché lui è molto convinto di quello che ha fatto, e spendere un po' più di tempo per convincere noi, o meglio, per capire come realmente ricevere il beneficio di questo assegno che diceva Luciano, intestato a nostro conto, ma che sembra che nessuno, o che pochi, forse privilegiati, possano scambiare. Sembra che gli altri trovino sempre dei blocchi. Va bene che siamo abituati ai blocchi della burocrazia qui in Italia, ma grazie a Dio le cose del cielo non hanno a che fare con la burocrazia umana. E se c'è qualcuno che ha semplice fede, che può sviluppare realmente fede, non ci sono ostacoli che possano bloccare, non ci sono impedimenti. Sì, ci saranno, ma niente e nessuno ti potrà separare dal percepire l'amore che Dio ha avuto per te in Cristo Gesù, e che non si è limitato a dire solamente ti amo, però poi te la sbrighi tu, ma che ha preparato un progetto di redenzione meravigliosa che riguarda il nostro spirito, la nostra mente, la nostra anima e il nostro corpo. E questo progetto di redenzione abbiamo bisogno di comprenderlo, abbiamo bisogno di ascoltarlo, abbiamo bisogno che veramente lo Spirito Santo ce lo faccia vedere, perché si stimoli fede e perché possiamo quindi diventare collaboratori della grazia di Dio, cioè possiamo capire qual è la nostra parte per entrare in questo progetto. Possiamo capire le varie tappe di questo progetto. Non basta solamente entrarci, qualcuno ci potrebbe entrare e scoprire che all'inizio il progetto distrugge i tuoi equilibri. E allora dice, ma come? Io ho ricevuto lo Spirito Santo e le cose sono cominciate ad andare peggio. Ho ricevuto l'effusione, qualcuno, ho sentito molti dire, io da quando ho ricevuto l'effusione tutto è cominciato ad andare male, a parte la gioia interiore, a parte... è come se... Certo, perché quando veramente il progetto di Dio viene nella nostra vita, tutti quelli che sono falsi equilibri vengono messi in evidenza in una maggiore, in un modo più grande, più reale. È come, spesso faccio l'esempio, un edificio che viene ristrutturato e la prima fase della ristrutturazione è quella di buttare tutto giù. E se vediamo solamente questa prima parte, allora è tremendo, diciamo, ma forse era meglio prima la casa. Ma se abbiamo la visione, se comprendiamo che quella è una tappa di un processo che ricostruisce su un modello meraviglioso che è stato messo dentro di noi, allora avremo coraggio per andare avanti. Avremo coraggio quando vediamo questi muri a terra, quando vedremo le macerie dei nostri falsi equilibri, quando ci vedremo spettatori di persone che prima sembravano forti, determinate, sicure, e che invece dopo, quando hanno incontrato il Signore, cominciano a diventare deboli, incapaci, insicuri. E com'è possibile? Ma questo avviene perché Dio vuole realmente illuminare gli equilibri ben più reali, ben più saldi ed eterni che Lui ci ha donato. Ecco perché tante volte permette che andiamo in blackout nelle nostre energie, nelle nostre forze. Ma perché? Per lasciarci a terra, per lasciarci depressi, per lasciarci oppressi, per lasciarci con tutti i nostri equilibri sfasciati? Assolutamente no, ma perché possiamo scoprire quei veri equilibri, quelle vere realtà, quei veri tesori che Lui, nell'atto del suo amore, attraverso Gesù, ci ha dato ad ognuno di noi, ad ognuno di noi, non a qualcuno in particolare, ma a tutti quelli che hanno creduto, e gli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. E questa è la cosa importante questa mattina all'inizio del nostro studio, proprio dice che siamo nati, se abbiamo ricevuto Gesù, siamo nati dallo Spirito di Dio. C'è una nascita naturale, la Bibbia dirà chi è nato da carne è carne, mi pare ovvio. Cioè se nasciamo da una realtà fisica, che è il corpo di nostra madre, abbiamo questa realtà fisica, nasciamo nel mondo naturale. Tante volte ereditiamo tanti caratteri genetici, di solito forse si ereditano quelli peggiori, in questi ultimi tempi non si sa come, i figli prendono i difetti più grandi dei genitori, sia in senso di personalità, sia in senso fisico tante volte. E questa nascita naturale, quindi, ci fa entrare nel mondo naturale. Chi è nato da carne, cioè da realtà fisica, è carne, ma chi è nato dallo Spirito, allora vediamo una realtà meravigliosa, di due tipi di nascite. C'è una nascita naturale che ci fa entrare nel mondo fisico, ma c'è una nascita spirituale, una nascita interiore, una nascita prevista da Dio in cui lo Spirito Santo ci può partorire. E mentre la nascita naturale, voi sapete che a parte di farci entrare in una realtà fisica, quindi con delle caratteristiche particolari, ci trasmette una natura umana decaduta, morta, ci trasmette un cuore malato, se così potremmo dire, un cuore dove nel profondo ci sono le spinte più negative. Infatti, se voi leggete nel Vangelo di Marco, possiamo leggere un attimo, vediamo le caratteristiche di questo cuore malato che con la nascita umana, con la nascita carnale, ognuno di noi riceve. Marco al capitolo 7 dice proprio così. Al verso 20, è quello che esce dall'uomo che contamina l'uomo, poiché è dal di dentro, dal cuore degli uomini, diceva Gesù, che escono cattivi pensieri, fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malvagità, inganno, lascivie, sguardo maligno, calunnie, superbia, e chi più ne ha più ne metta. Una natura che in tutte le sue caratteristiche è legata alla natura decaduta dell'uomo, alla natura diabolica che il nostro progenitore Adamo ereditò quando decise di aderire, di credere al male più che al progetto di amore che Dio aveva per la sua vita. E questo cuore malato è qualche cosa purtroppo che ognuno di noi ha, Anche chi non fa una diagnosi di questo perché ha imparato, lo vedremo un po' più avanti negli studi, man mano che procediamo, anche chi ha imparato ad addomesticare questa realtà, nel senso che con la educazione, con la cultura, secondo l'ambiente dove è nato, gli è stato detto sempre reprimiti, lascia stare, cerca di non esprimere la tua aggressività, la società non te lo permette, la legge dice così. Ecco, anche se in seguito a tutti gli stimoli esterni sembra che la maggior parte di noi riescano ad addomesticare questo cuore malvagio, cercando di dire no, ma poi non è tanto malvagio, ma poi non è così, ecco, cioè cercando di reprimere, ma lo vedremo meglio più in là, questo è un cuore che è malvagio, che è negativo, e secondo il progetto di Dio non c'è possibilità di aggiustarlo, ma c'è bisogno di un trapianto, non nel senso fisico, anche se oggi nel campo medico siamo arrivati anche alla chirurgia del cuore, al trapianto cardiaco, ma non stiamo parlando di questo. Dio sa che il nostro cuore, il cuore di qualunque uomo che nasce nella vita naturale, nasce anche in un ambiente buono, nasce in un ambiente in qualche modo dove non c'è la violenza apparentemente, è un cuore che è malato, un cuore che già ha il seme della negatività, ha quelle tendenze, ha quelle spinte che caratterizzano la natura umana decaduta. Quindi con inclinazioni, con tendenze che Gesù stesso tante volte definì diaboliche, quando una volta per esempio in Giovanni, nel Vangelo di Giovanni al capitolo 9, si rivolse ai farisei, i quali cercavano sempre di discutere con lui per metterlo in crisi, però poi se ne andavano loro in crisi. Al capitolo 9, verso 14, a un certo punto Gesù gli disse una frase molto dura, la possiamo leggere un attimo, che suonava un po' così, anzi 8:14, dice: voi siete progenie del diavolo che è vostro padre e volete fare i desideri del padre vostro. Cioè è come se avesse detto: voi non siete nati da Dio, ma siete nati da un'altra realtà, da una realtà malefica, da una realtà che ha stampato nei vostri cuori dei desideri, delle inclinazioni che non sono buone. Infatti dice: voi volete fare i desideri del vostro padre, che non è Dio, ma è il diavolo. Voi siete progenie del diavolo e volete fare i desideri del padre vostro. Egli, cioè il diavolo, è stato omicida fin dal principio e non si è attenuto alla verità, perché non c'è verità in lui. Vediamo questa caratteristica proprio della natura distruttiva, cioè che è proprio nel cuore malato che ognuno di noi ha ricevuto nella nascita carnale, e che, dicevo, secondo il progetto di Dio non può essere riformato, non può essere abbellito, anche se poi ci sono tanti meccanismi di difesa, e questo lo vedremo più in là, che servono all'uomo per difendersi da questa consapevolezza di negatività, per difendersi dalla sua aggressività. Ce ne sono tanti, per esempio quello più, uno molto usato, vabbè, vedremo quello della repressione, questo è il più usato, della rimozione, ma la stessa sublimazione che tante volte noi facciamo, cioè di trasformare queste spinte negative in delle cose buone. Ma io mi chiedo, come può essere che l'aggressività, l'odio, la violenza si trasformi in qualche cosa che possa dare un beneficio alla nostra vita e a quella del prossimo? Andiamo avanti. Dicevo che la nascita spirituale, invece, che non è una riforma esteriore, quindi, di natura morale o religiosa, e questo comprendiamo, lo leggiamo un attimo in Romani, al capitolo 2, verso 29, vediamo proprio quello che, quando Paolo parlava dell'essere giudei, i giudei certamente erano un popolo scelto da Dio, avevano le promesse, la rivelazione dell'opera di Dio prima si manifestò attraverso il popolo di Israele, loro si sentivano orgogliosi di questo, avevano tutta la forma della realtà di Dio, ma a un certo punto l'Apostolo Paolo dice che questo vanto non serviva a niente se non c'era un cambiamento interiore, cioè il loro formalismo, tutte le loro pratiche religiose, e le pratiche religiose giudaiche voi sapete che erano molto elaborate, perché avevano ricevuto delle direttive molto precise su come dovevano dare il loro culto, ma il loro culto si era trasformato solamente in qualcosa di esteriore, in qualche cosa che non comprendeva veramente l'amore di Dio. Infatti al verso 29 del capitolo 2 dice: ma giudeo, esclama Paolo, è colui che lo è interiormente. Cioè, tradotto in un senso diverso, in un senso neotestamentario, potremmo dire: ma cristiano è colui che lo è interiormente. Cioè, non qualcuno che si mette un habitus, una maschera, un atteggiamento esterno, ma cristiano, giudeo, e non è colui che è tale dall'esterno, dirà il verso prima, il verso 28, né circoncisione è quella esterna nella carne, ma giudeo è quello che lo è interiormente, e la circoncisione è quella del cuore, in spirito, non in lettera. Cosa significa? Cioè, la circoncisione, questo patto che Dio aveva fatto col suo popolo, questo che privilegio che faceva il suo popolo un popolo scelto, secondo l'apostolo Paolo, spiega chiaramente, non è un discorso esteriore, non è un habitus esterno, non è una serie di regole. La lettera dice, non è qualcuno che segue solamente una legge esteriore, ma è qualche cosa che riguarda l'interno, questo bisogno di essere nuovi, di essere nuove creature in Cristo Gesù. E infatti, poi continua, di un tale giudeo, dice, la lode procede non dagli uomini, ma da Dio. Perché? Perché? Perché di un giudeo o di un cristiano che è cristiano solamente per recitare, per essere apprezzato dagli altri, per inserirsi nell'ambiente formale spesso dove vive, la lode procede dagli uomini. Cioè, tu fai la persona tutta distinta, tutta per bene, così gli altri, no, come cristiano quella persona, come brava, come... Poi magari non sanno che la stessa persona brava e cristiana arriva a casa, magari ammazza a legnate sua moglie, per dire, questo per fare un esempio qualsiasi, o chissà quale altre cose. Ecco, la lode esterna tante volte, quella lode cercata solamente dagli uomini, porta tante volte a recitare la parte di cristiani, ma per Dio quello che conta è esserlo interiormente, tant'è vero che se lo siamo interiormente, la lode, allora l'approvazione in questo caso viene da Dio, come a dire che potresti essere anche incompreso. E tanti uomini di Dio non possiamo dire che ebbero grandi applausi nella loro vita. L'apostolo Paolo non è che era molto, sì, tante volte era veramente diciamo esaltato, era ben voluto, era amato, ma tante volte era pure lapidato. Cioè, ecco, lui non stava cercando, lui dice, se io cercassi, in una parte della sua scrittura, della sua lettera, dice, se io cercassi ancora di essere approvato solamente dagli uomini, non sarei un apostolo di Cristo. Come a dire, se la mia preoccupazione fondamentale fosse seguire solamente le regole diplomatiche di quella commedia che si chiama vita, io cercherei solamente l'approvazione umana. Ma lui, vero è, che con i giudei si faceva giudeo, con quelli senza la legge si faceva senza la legge, cercava veramente di essere vicino a tutti, per amore, per trasmettere il messaggio di Dio, però lui cercava la lode, la gloria che veniva solamente da Dio. E questa lo spingeva tante volte a dover dire delle cose che gli costavano care, che gli costavano tante volte la persecuzione. Quindi dicevo, la nascita spirituale, al contrario della nascita fisica, non è una riforma esteriore di tipo morale o religioso, e ci trasmette la natura di Dio, uno spirito nuovo, una natura rinnovata, un cuore nuovo. Cioè, tutte le promesse meravigliose del Vecchio Testamento parlavano di questa realtà, cioè parlavano finalmente di questo progetto di Dio che sarebbe consistito non ancora una volta in una legge esterna, in delle leggi più elaborate, e voi sapete già che nel Vecchio Testamento c'erano delle leggi molto elaborate: devi fare questo, questo devi fare così, poi devi fare questo, nei sacrifici, c'era una liturgia proprio portata all'estremo. Ma le promesse di tutto il Vecchio Testamento parlano di un cuore nuovo, di una nuova dimensione, di una nuova realtà, di una vita nuova che sarebbe stata inserita nell'uomo e che avrebbe permesso a Dio realmente di scrivere finalmente le sue leggi, non su tavole di pietra, non su codici, non su cose scritte, ma di scrivere le sue leggi e i suoi comandamenti dentro il cuore direttamente dei suoi figlioli. E infatti Possiamo leggerne qualcuna di queste promesse proprio per ricordarla e per capire come questa profezia meravigliosa, grazie alla morte e resurrezione di Gesù, sia avverata per ognuno di noi. In Ezechiele possiamo leggere, nel profeta Ezechiele, al capitolo 36, verso 26, dice così: «E io vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo». Questa era la profezia meravigliosa che attraverso Ezechiele lo Spirito Santo diede. E poi dice: toglierò dalla vostra carne il cuore di pietra e vi darò un cuore nuovo. Metterò dentro di voi il mio spirito e farò sì, guardate un poco, che camminerete secondo le mie leggi e osserverete e metterete in pratica le mie prescrizioni. Dio dice: e farò sì. Ma chi è che farà sì che questo diventa possibile? Dio. Ecco perché nella nuova natura, nel cuore nuovo che Dio attraverso Cristo ci ha donato, c'è questa potenzialità di poter camminare secondo quelle leggi, quelle prescrizioni che invece non potevano essere adempiute prima. Tant'è vero che l'uomo era sempre un trasgressore, la legge c'era, ma l'uomo era sempre un trasgressore, non riusciva a metterla in pratica. I 10 comandamenti c'erano, ma già trasgredendone uno si cadeva sotto la maledizione della legge, perché era scritto: maledetto chiunque non mette in pratica. Allora quelle leggi, quelle prescrizioni che Dio aveva dato e che non potevano cambiare l'uomo, anzi, come abbiamo visto in quello studio là sulle Dolomiti, servivano a mettere in evidenza questo suo marcio dentro, perché la legge, secondo il progetto di Dio, anzi, faceva eccitare ancora di più l'uomo vecchio. La legge ti faceva ribellare, la legge ti metteva, diagnosticava. Ecco, secondo l'opera di Dio, la legge non poteva produrre la vita, ma serviva a fare una diagnosi di questo cuore malato di cui abbiamo parlato. Senza la legge, molti uomini avrebbero avuto questo cuore malato, questo cuore perverso, questo cuore egoista, questo cuore omicida, senza accorgercene, e senza accorgersene sarebbero andati cantando allegramente all'inferno, senza rendersene conto. La legge, invece, è stata data per evidenziare il peccato, per renderlo più peccante, dice, ma come, per peggiorarci? Sì, per evidenziare, per mettere in risalto questa impotenza di mettere in pratica la legge e poi per farci disperare dei nostri sforzi, della nostra giustizia, perché chiunque si mette sinceramente di fronte alla legge, io dico sinceramente, perché ci sono quelle persone che dicono: ah, guai a chi fa questo, guai a chi fa quello, dovrebbero uccidere tutti quelli che fanno questo, e se Dio li dovesse ascoltare, i primi a essere uccisi sarebbero loro. Sono persone che purtroppo hanno sviluppato questo atteggiamento di falsità, di ipocrisia, e non si rendono conto, come i giudei non si rendevano conto. Infatti il capitolo 2 della lettera ai Romani è proprio basato su questo. L'apostolo Paolo dice: ma tu che dici che non si deve rubare, perché rubi? Tu che ti fai promotore della legge di Dio, sei il primo a trasgredirla, ma non lo capisci che il fatto che te ne fai promotore non è che ti salva, perché giustificati sono quelli che la mettono in pratica la legge, non quelli che la promulgano e la dicono: la legge è questa, e poi sono i primi a trasgredirla. Allora dicevo, quello che è importante è che la legge nelle persone sincere a un certo punto fa sentire più una condanna che una libertà. Mette le persone in crisi, le mette proprio con le spalle al muro, fa finire tutti quegli spunti di autogiustizia in cui noi pensiamo di essere in grado di essere buoni, ma la legge ci fa vedere che non è così. Ecco, ci fa disperare dei nostri sforzi, dice l'apostolo Paolo, e ci porta come un pedagogo, ci accompagna a Cristo, ci fa capire il bisogno che abbiamo veramente di ricevere una giustizia, una santità, una guarigione, una salvezza che non ci possiamo procurare da soli, che non possiamo crearci noi con i nostri sforzi, ma abbiamo bisogno di approdare a Cristo e di capire il sacrificio meraviglioso che Lui ha fatto sulla croce per noi. Infatti continua questa profezia e poi dice: io abiterete nel paese che io ho detto ai vostri padri. E questo sicuramente è una promessa che si adempì in senso anche reale. Ma il paese più bello, la terra promessa più grande che Dio ha previsto non è un luogo fisico, ma è questa dimensione di libertà questa dimensione nuova che ha messo in ogni suo figliolo e che è dentro di noi, ma in qualche modo dobbiamo raggiungere e dobbiamo scoprire. E poi dice: voi sarete mio popolo e io sarò vostro Dio e vi libererò da tutte le vostre impurità. Secondo voi questa promessa di Dio si è adempiuta o no? Si è adempiuta. Allora dobbiamo comprendere che questo riguarda questo nuovo cuore che Dio ci ha dato, perché io credo che nessuno di noi è libero da tutte le impurità, in senso generico. Credo che la nostra vita è imperfetta ancora in tanti aspetti, ma questo cuore nuovo, questa nuova natura che attraverso la morte di Gesù abbiamo ricevuto come un dono per chi ci ha creduto, per chi ha accettato Gesù come Salvatore e ha ricevuto questo diritto di essere figlio di Dio, di essere iscritto nell'anagrafe, nello stato di famiglia di Dio, è stato liberato interiormente da tutte le impurità. Ma non è così purtroppo per le nostre menti, le quali ancora hanno un grande bisogno di purificazione, e questo lo possiamo vedere. E tante persone lottano continuamente e tante volte vanno in crisi, perché quando vedono questa impurità nella loro mente cominciano a dubitare dell'opera di Dio, dell'opera che è avvenuta invece nella dimensione spirituale, che è avvenuta nel di dentro e che poi gradualmente si trasferirà anche nella nostra personalità, nella nostra mente, purificando, cambiando, rinnovando i nostri pensieri. Dicevo, queste profezie sono meravigliose, ce ne sono tante, un'altra sola la leggiamo in Geremia, un altro grosso profeta, al capitolo 31, verso 33, dice così: ma questo è il patto che farò con la casa di Israele. Dopo quei giorni, dice l'Eterno, io metterò la mia legge. Guardate ancora, un altro discorso meraviglioso. Mentre Dio aveva sempre dato la legge esterna, il patto meraviglioso, nuovo, che attraverso Gesù si realizza, è che Dio mette la sua legge. Io metterò la mia legge nell'intimo loro, la scriverò sul loro cuore, io sarò loro Dio ed essi saranno mio popolo. Guardate un poco, dice: e non insegneranno più ciascuno il suo compagno e ciascuno il suo fratello, dicendo: conoscete l'Eterno. Come dire, voi sapete che la rivelazione nel vecchio patto avveniva in questa maniera, cioè c'era l'unto di Dio, profeta, re, quello che volete, c'era il profeta, quindi, che riceveva le istruzioni, c'era il vari Mosè, c'erano i vari Abramo, c'erano i patriarchi della Chiesa, i quali ricevevano le istruzioni da Dio, perché Dio si rivelava a loro, e poi loro dicevano: fai questo. Cioè Dio si rivelava e ungeva non tutte le persone, ma ungeva i profeti, ungeva i conduttori. Ecco perché poi loro dovevano dire agli altri: Dio ci ha detto questo, fate secondo questo modello. Ma nel modello del nuovo patto non è così. Come dice qua: e non avranno più bisogno di insegnare ciascuno il suo compagno e ciascuno il suo fratello, dicendo: conoscete l'Eterno, perché tutti mi conosceranno. E il senso di conoscere nel senso biblico è un senso di essere una stessa cosa, cioè tutti saranno identificati con me. Ecco perché dal più piccolo, dice, al più grande, dice l'Eterno, perché io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato. Ecco perché tutti mi conosceranno. Perché Dio, fino a che l'uomo aveva questa natura, ritornando al discorso di poco fa, questo cuore malvagio, malato, non poteva avere contatto con Lui direttamente. Non poteva venire lo Spirito Santo ad abitare negli uomini del Vecchio Testamento. Perché? Perché avevano questo cuore malvagio, questo cuore malato, che io e tu, per nascita naturale, abbiamo pure, però nel progetto di Dio c'era questa opera di espiazione. Dice: e io potrò fare questo perché io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato. Ma come lo ha fatto Dio questo? Lo ha fatto mandando Gesù Cristo, il quale Lui è stata la propiziazione, è stata l'espiazione dei nostri peccati, Lui ha pagato per noi. Ecco perché Dio finalmente può avere contatto con dal più piccolo, da quel credente che dice Gesù come, e dare il primo vagito in senso spirituale, potrebbe essere anche un vecchio di 80 anni, però senso spirituale nascere convertirsi in quel momento alla persona più giovane, tutti lo conosceranno, cioè tutti avranno questa possibilità di ricevere questa natura divina, questo cuore nuovo. Perché? Perché Gesù ha pagato, ha portato sulla croce tutte quelle negatività, tutte quelle cose che ci avrebbero alienati da Dio, che ci avrebbero allontanati in eterno. Lui è stato quell'agnello che è stato immolato per noi. Lui è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, dirà il profeta Isaia, e ha portato il peso dei nostri peccati, proprio perché noi potessimo ricevere questo perdono meraviglioso e questa libertà meravigliosa di un modello dentro di noi. Ecco perché è importante questo, fratelli. Chi è credente, chi ha ricevuto Gesù, riceve questa potenzialità dentro il suo cuore. Certamente ha bisogno di essere ammaestrato, di essere insegnato, ma non come qualche cosa solamente che gli deve lavare il cervello, gli deve dare una teoria dall'esterno, ma gli insegnanti, i ministeri, tutte quelle cose meravigliose, tutti quei carismi che Dio dà, servono per aiutare la persona a scoprire questo modello che è dentro di lui. Non gli danno un modello dall'esterno, come a dire devi essere così, ti devi inquadrare, devi andare così in una maniera rigida. Non sono di nuovo leggi come nel Vecchio Testamento, ma sono promesse, cioè sono rivelazioni di quella opera meravigliosa che Dio ha fatto in ogni suo figliolo e che possiamo scoprire se qualcuno ci parla, ci stimola nella fede, ci dice: ma guarda che dentro di te c'è un tesoro, in Cristo hai ricevuto un tesoro. Allora tu dici: ma forse è vero. E allora l'insegnamento, il ministeri serviranno a farti scoprire questo dono meraviglioso della grazia di Dio. Non ti daranno una via come preformata, non ti daranno loro una via, ma ti illumineranno sulla via che è stata messa dentro di te. Saranno come dei paletti indicatori, perché tu non ti disperdi nelle tue sensazioni, nelle tue emozioni, che sono un labirinto, anche se sei un credente, ma capisci che la via è stata messa dentro di te. Allora non ti perdi quando cominci a sentire la tua testa che dice: ma dov'è la tua pace? I tuoi sentimenti che ti portano chissà dove. In quei momenti veramente entreresti in una crisi totale, ma lo Spirito Santo, la parola di Dio, ti dice: la via è dentro di te, puoi continuare a camminare come una bussola che ti punta il nord, e che quindi tu puoi essere sicuro che anche se c'è la tempesta, anche se non vedi più niente, anche se le tue tempeste emotive hanno completamente, cioè, sconvolto il tuo cammino, c'è la bussola che ti dice: nord, cammina, avanti, questa è la verità, conosci la verità, e la verità, disse Gesù, ti farà libero. Questo è molto importante. Dicevo, questa promessa è stata fatta da Dio, lo vediamo in varie espressioni del Vecchio Testamento, e vediamo che questo cuore, sempre in Geremia, è una qualche cosa di uguale per tutti. Non c'è qualcuno che ha ricevuto un tesoro più piccolo degli altri, perché alcuni sempre sembrano che siano, in qualche modo si sentono trascurati, si sentono ignorati da Dio, come a dire: ah no, ma può essere che quell'altro fratello ha ricevuto un tesoro più grande del mio. No, questo nuovo cuore, questa nuova natura è la stessa per tutti. Ce lo dice anche Geremia al capitolo 32, dice proprio in questa maniera, verso 39, dice: ed essi saranno, e prima dice: li farò tornare in questo luogo e ve li farò dimorare al sicuro, ed essi saranno mio popolo e io sarò loro Dio, e darò loro uno stesso cuore. Uno stesso cuore, non un cuore, quello c'è che è raccomandato, diamo un cuore con una potenza più grande, cioè una potenzialità di amore, di libertà, di pace più grande. A quello che non mi piace, dice Dio, no, a quello gli diamo un piccolo cuore. Per quanto riguarda veramente questa nuova natura, potenzialmente abbiamo tutti una natura nuova in Cristo che ha il carattere di Cristo. È chiaro che poi ognuno di noi la svilupperà in maniera diversa, questa santità meravigliosa che è la caratteristica di questo cuore nuovo. Ognuno di noi, attraverso la fede, la porterà fuori in misura diversa. C'è chi arriverà veramente ad altezze di santità, come ci sono stati dei santi, ma tutti siamo stati fatti santi. Non tutti porteremo questa santità allo stesso grado, allo stesso livello, ma secondo il dono della grazia di Dio, tutti abbiamo ricevuto questo dono di questa natura nuova, santa, perfetta, giusta. Solo che poi inizia questo processo di cammino in cui questa perfezione, questa santità, questa giustizia cominciano a diventare le caratteristiche della nostra mente, che invece di santità, di giustizia, di tutte queste cose non ne vuole neanche a brodo, come si dice da noi. Allora attraverso la fede invece questa realtà meravigliosa e perfetta comincerà a trasfigurarsi, comincerà a trasparire attraverso la nostra mente, comincerà a rinnovare i nostri pensieri, comincerà a guarire le nostre emozioni. Ognuno di noi realmente ha delle emozioni malate. Dicevo, ecco perché si spiega il bisogno espresso da Gesù di una vera conversione, di una vera salvezza. Ieri sentivo dire Luciano quella frase che Gesù disse: chi ama e quindi cercherà di salvare la propria vita la perderà. Ma questo non è un annullamento, non è una specie di nichilismo, cioè come dire io mi annullo, perché non serve a niente annullarsi fine a se stesso se non vediamo l'alternativa, cioè se no diventiamo delle nullità totali. Abbiamo bisogno veramente di rinunziare al nostro io, alla nostra vita, ma per ricevere e per promuovere in noi la vita di Cristo, perché se no il semplice annullamento in se stesso non produce automaticamente un risultato. La semplice umiliazione, ci sono tante persone che pensano che con questo processo di mortificazione, di umiliazione, automaticamente diventano spirituali, ma non è questo. Ci sono tante cose che sembrano avere, dice l'Apostolo Paolo, l'apparenza di una spiritualità, ma in realtà servono a soddisfare in realtà il proprio orgoglio, perché non basta umiliarsi, ma bisogna veramente sottomettersi a Dio, bisogna realmente avere fiducia in Lui, in quello che Lui ha fatto. Non è solamente il processo di mortificazione o di umiliazione che automaticamente ci farà crescere nella fede. Dobbiamo sì rinunziare alla nostra vita, ma dobbiamo credere all'alternativa che Dio ci ha dato, la sua vita dentro di noi. E quello che diceva Gesù quindi non era una specie come di dire umiliatevi e basta, ma come a dire smettetela di cercare di salvare la vostra vita, perché io voglio darvi una vita nuova, e se voi invece siete attaccati alla vostra come se fosse l'unica possibile, non potrete ricevere questa nuova vita, non capirete che io non sono venuto a fare una riforma esteriore, ma sono venuto a mettere dentro di voi una vita nuova, un cuore nuovo. Voi continuerete a difendere il vostro cuore dicendo ma io non ho bisogno di un trapianto. Ed era quello che i farisei facevano. Ti ringrazio Dio che io non sono come quella prostituta o come quel peccatore, perché io, e Gesù soffriva nel vedere questo, perché sapeva che lo stesso trapianto di cuore era necessario pure per quei farisei, per quei religiosi che si sentivano giusti semplicemente perché magari non avevano commesso gli stessi tipi di peccati di una prostituta, di un peccatore. E infatti Gesù disse in quel caso che il peccatore, il pubblicano, se ne andò giustificato, mentre il fariseo, con tutta la sua bella preghiera di autogiustizia, se ne andò condannato dopo questa preghiera. Perché? Perché sì, il pubblicano aveva bisogno, il peccatore aveva bisogno, ma anche il fariseo aveva bisogno di questo cuore nuovo. Anche lui doveva smetterla di cercare di salvare la sua vita per capire che Gesù era venuto a dargli una nuova vita. Quindi chi ama e quindi cercherà di salvare la propria vita la perderà, ma chi rinunzia alla sua vita e alla sua falsa giustizia, quindi, e lo comprendete in che senso, di tipo farisaico, e questo Gesù tante volte lo disse in Matteo 5:20, mi sembra di ricordare, dice una volta Gesù: se la vostra giustizia non supera quella dei farisei, non entrerete nel regno di Dio, gli disse. Cioè, se la vostra giustizia non è superiore a quella dei farisei, che si sentivano delle persone molto giuste, molto osservanti, molto perfette, anche se poi la loro osservanza era teorica, e ricordate cosa dice veramente il Vangelo, che magari reso tutto quello che doveva servire per sostenere i loro genitori, lo dedicavano al Tempio, e così si, in qualche modo, in una maniera spirituale, si levavano questo onere e questo peso di sostenere quelli che avevano bisogno. Ecco, c'avevano tanti artifici mentali per riuscire a sentirsi giusti in realtà facendo l'ingiustizia. E quindi Gesù disse: se la vostra giustizia non supera quella dei farisei, non potrete entrare nel regno di Dio, nel regno dei cieli. Ma quindi dico, chi rinuncia alla sua vita, alla sua falsa giustizia, può nascere di nuovo. E lo leggiamo questa frase bellissima, cioè proprio perché realmente ci dà questa accertamento, questa accertazione che la nuova nascita è una realtà possibile nella nostra vita. Non siamo costretti realmente ad essere quelli che la società, quelli che la natura adamica ci ha portato ad essere, ma possiamo nascere di nuovo. In Giovanni al capitolo 3, è quella parte molto conosciuta, ma la vogliamo leggere assieme perché questo edifica fede. Non sta parlando qui di una reincarnazione, cioè non sta parlando di rinascere in corpi nuovi, secondo le teorie spiritualiste, non sta parlando del tipo di reincarnazione secondo le teorie orientali, in cui oltre che in corpi di persone si può rinascere in corpi di animali, questo è ancora peggiore. Perlomeno in quelle orientali, diciamo, c'è questa possibilità di peggiorare o migliorare, mentre nelle teorie spiritualiste, che sono molto pericolose perché in realtà sembrano sottilmente religiose, si crede che attraverso questo processo di reincarnazione continua noi prima o poi arriveremo alla salvezza, arriveremo veramente all'ascesi totale. Cioè, quindi anche la persona che fino all'ultimo della sua vita è stato il più abietto, anzi poi in un discorso così bellissimo si dice che pure il diavolo a un certo punto sarà pure salvato lui. A questo punto non esiste il male, non esiste niente, tutto è relativo, e questo è molto pericoloso perché diventa una specie di incitamento a dire come fate quello che volete, male e bene non esistono, tanto tutto sarà ricondotto attraverso un processo di ascesi, di purificazione a Dio. Ma non è purtroppo così, la scrittura ce lo dice chiaro, ci sarà un tempo, il tempo della fine, in cui male e bene saranno completamente separati. La morte seconda, dove sarà precipitato il diavolo con tutti i suoi angeli, con tutti quelli che l'hanno servito e seguito, e che sarà veramente la morte eterna. Questo noi lo crediamo perché la parola di Dio ce lo dice chiaramente, ecco perché non esistono queste teorie spiritualiste. Ma dicevo, questa nuova nascita riguarda questa nuova natura che in Cristo possiamo ricevere. E così appunto dice che Giovanni, capitolo 3, verso 3, possiamo leggere. Gesù gli rispose, stava parlando con Nicodemo, dicendo: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, qua la prima espressione di Nicodemo dice non può vedere il regno di Dio. Poi più avanti dirà al verso 5: in verità io ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito non può entrare. Allora, questo è molto importante. Cioè, senza questa nuova nascita, senza questa rinascita interiore, non possiamo né vedere né entrare. E perché prima non dice vedere? Perché se uno non lo vede, neanche ci vuole entrare. Cioè, se uno non la vede veramente questa alternativa, se una persona non capisce che la sua religiosità non gli serve a niente, ma ha bisogno di una conversione interiore, continuerà tutta la vita a dire: ma io sono religiosa, ma io questo lo faccio, ma io do le cose ai poveri, ma... Dice Gesù, sì, Gesù va bene, ok, cioè, però io sto facendo le opere buone. Se tu non capisci che questo regno di Dio, Gesù è venuto a volertelo mettere dentro, se non lo intuisci, se non ti apri allo Spirito Santo, che è Lui che ti vuole convincere di questo, cioè non vedrai questo regno e non capirai perché ci devi entrare, o meglio, perché questo regno di Dio deve entrare in te. Perché questa nuova natura, perché hai bisogno di questa nuova vita, continuerai a cercare di difendere la tua vita. Magari tutte le scuse saranno buone, ma mi hanno detto sempre così, i miei genitori hanno fatto così. Tante volte sono purtroppo, in parte è vero, certo, ma una persona che ha un bisogno reale, a un certo punto se ne frega delle sue tradizioni, delle sue culture e dice: ho bisogno di Gesù, ho bisogno di Lui. Non mi può soddisfare solamente il fumo, ma ho bisogno di arrosto, ho bisogno di qualche cosa di vero. E allora realmente vediamo che capisce questo bisogno di rinascita interiore, di conversione, anche se è una persona magari che è stata religiosa da tanto tempo. E infatti a questo, grazie a Dio, ci pensa lo Spirito Santo, che se non se ne sta un momento tranquillo, Lui lavora molto più di noi, alleluia, anche se tante volte usa noi, quindi ci fa collaboratori, non se ne sta tranquillo perché ci dice la Scrittura, in Giovanni 16 al capitolo 8, che Lui cerca di convincere il mondo, cioè tutte le persone, di peccato, di giustizia e di giudizio. Lo Spirito Santo sta cercando di convincere, sta cercando di evangelizzare molto più di te. solo che poi ha bisogno anche di te. Cioè, noi potremmo dire: Spirito Santo, pensaci tu, e noi esimerci da questo compito che è l'evangelizzazione. Vero è che lo Spirito Santo sta lavorando per questo, che lo Spirito Santo, attraverso generalmente la strumentalità di qualcuno, però porta questo messaggio. E questo perché? Può avvenire in due modi, sapete, fratelli. Qua, dove siamo in una cultura cristiana, in fondo conosciamo teoricamente certe cose, sappiamo che Gesù è venuto, sappiamo che Gesù è l'agnello di Dio, sappiamo che Lui è il Salvatore, tante cose magari che per tante persone religiose sono stati solamente degli slogan, dei modi di dire, ma senza significato. A un certo punto lo Spirito Santo stesso, in casi particolari, può andare da quelle persone e può illuminare, soprattutto se queste persone si trovano in momenti tragici dove tutti i loro falsi equilibri sono crollati. Lo Spirito Santo stesso può rendere questa rivelazione, può portare quella persona a comprendere in una maniera profonda quelle cose che sono solamente mentali, tradizioni, cose religiose. Ecco, quindi in questo caso possiamo vedere che lo Spirito Santo direttamente può fare nascere di nuovo certe persone senza l'ausilio di una ostetrica, di una levatrice, quindi direttamente. Ma questi sono casi più rari. Per la maggior parte delle volte lo Spirito Santo si serve di canali umani. Lo vediamo in tante parti della Scrittura. Ricordate quando Cornelio, il primo gentile, si convertì alla fede e gli comparve quella visione in cui alla fine lui, raccontando, disse che gli avevano detto di andare a chiamare Pietro, un certo Simone Pietro, il quale gli avrebbe parlato di cose, di realtà attraverso le quali sarebbe stato salvato lui e la sua famiglia. E infatti poi Cornelio andò a chiamare Simone, Pietro andò là, cominciò a predicare, cominciò a esprimere, e mentre neanche che gli aveva detto, che ne so, confessa Gesù come Salvatore, non gli aveva fatto fare una decisione di fede, non l'aveva chiamato come noi tante volte facciamo, quasi pensando che solamente se una persona lo deve dire per forza, lo deve... Cioè, e questa è una cosa bellissima, proprio l'Apostolo Pietro fu usato per questo, lui che aveva tanti pregiudizi e che chissà quanto dovette lottare per seguire questa indicazione di Dio, perché giustamente c'era questa legge che un giudeo non doveva assolutamente avere contatti, tantomeno entrare in casa di un inconvertito, di un cane, lo chiamavano così, i gentili erano considerati proprio delle persone estranee completamente a Dio. E quindi quando Pietro ricevette quest'ordine evidentemente andò un po' in crisi, però poi infatti si dovette giustificare, non solo con la sua coscienza, con i suoi pregiudizi, ma anche con gli altri, del fatto che Dio l'aveva mandato ad annunziare la stessa salvezza a tutto il mondo, a tutti i gentili. Dicevo, quindi solitamente lo Spirito Santo usa dei canali, talvolta per rivelazione diretta, e questo lo capiamo perché usa dei canali. Se lo leggiamo in Romani 10, ci avviamo verso la conclusione di questo primo studio, capiamo perché c'è bisogno di canali. In Romani 10, prima parla proprio di quella realtà di adesione alla fede che ci fa essere salvati, non domani, ma oggi, cioè nel momento in cui scopriamo il progetto di Dio, scopriamo quello che Lui ha fatto, diciamo sì, sta bene, è come un impegno di matrimonio. Il matrimonio non è compiuto quando si finisce di essere sposati, ma quando si inizia, nel momento in cui si dice il sì, quel fatidico sì, cioè in quel momento si è una coppia, si diventa non più una sola persona, ma due persone, anche se poi unite nella carne. E quindi con Dio è lo stesso. C'è un momento particolare della nostra vita, tante volte forse non ce ne rendiamo neanche conto quando avviene, in cui diciamo questo sì, vero, profondo, attraverso prima l'opera dello Spirito Santo che ci ha fatto la corte, se possiamo così dire, ha cercato veramente di conquistarci, di farci capire il bisogno che abbiamo di questo matrimonio di amore con Cristo. Lo Spirito Santo proprio che ha cercato di convincere, ha sfruttato dei momenti particolari della nostra vita dove finalmente non eravamo così affaccendati dietro a 100.000 cose, dietro ai nostri obiettivi, dietro ai nostri business, dietro a tutte quelle cose che ci occupavano. Forse siamo stati là in un letto di malattia, ecco perché tante volte proprio nella malattia possiamo scoprire questo richiamo dell'amore di Dio. Non che la malattia sia un progetto di Dio, ma finalmente quando ci fermiamo, finalmente lo Spirito Santo ci può parlare. che siamo così affaccendati, o forse ci può parlare qualcun altro mandato dallo Spirito Santo. Ecco perché Gesù diceva di andare a visitare le persone che stanno male, perché quello è un momento particolare, le persone che sono in prigione, le persone che hanno crisi dei propri equilibri, quelli sono momenti particolari che lo Spirito Santo può usare per finalmente trasmettere questa alternativa di libertà vera. E questo l'ho fatto con la tua vita, l'ho fatto con la mia vita. E dicevo, ma questo lo fa, cioè, in una maniera che noi tante volte non comprendiamo, ma che in ogni caso sicuramente ci porta a dire quel sì, come ho detto poco fa, questo sì di adesione, sì Signore, hai ragione, il tuo progetto è migliore del mio. Il pentimento è proprio questo, capire realmente della propria inutilità, della propria ingiustizia, della propria perdizione, capire che non possiamo piacere a Dio con i nostri sforzi e capire però che Dio a questo punto non ci dice allora sei buono per l'inferno, ma ci dice allora sei buono per il paradiso, se hai capito che non vali niente, se ricevi me, puoi essere con me nella gloria eterna. E allora questo sì, perché se con la bocca, infatti dice il capitolo 10 verso 9, avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto col cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, quindi confessione con la bocca, ma derivante da una fede del cuore, non è che una confessione così tanto per dire sì, io so che Gesù è il Signore, non intesa in questo senso, perché solamente lo Spirito Santo ci può portare, dicevo poco fa, questa rivelazione che Gesù è il Signore veramente. Cosa significa veramente? Non lo possiamo capire facendo un corso di teologia, non lo possiamo capire, ma è una rivelazione dello Spirito Santo farci comprendere la potenza di questo sacrificio che 2000 anni fa è stato fatto da Gesù per noi. E allora, se con la bocca avremo confessato Gesù e col cuore abbiamo creduto che Dio l'ha risuscitato dai morti, saremo salvati. E poi, infatti, va più avanti, al verso 11 dice, difatti la scrittura dice, chiunque crede in Lui non sarà svergognato, poiché non vi è distinzione tra giudeo e greco, perché lo stesso Signore è Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Abbiamo sentito poco fa quella parola, quella interpretazione di quel messaggio in lingue che diceva che il Signore è ricco verso quelli che lo invocano. Non è possibile che stai credendo in un Dio povero, è ricco, quindi manca per il tuo desiderio, manca per la tua. Lui è fedele, è ricco ed è fedele, e le sue promesse le porta a compimento. E infine conclude, dice, questo Signore è ricco verso tutti quello che lo invocano, perché chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. E poi questo che dicevo io poco fa, come dunque invocheranno colui nel quale non hanno creduto? Certo, come puoi invocare, cioè come puoi chiamare un nome nel quale non credi? Cioè, se tu non credi veramente che Gesù è Salvatore, non lo chiamerai mai, o tutt'al più lo pronunzierai questo nome come un rituale, Gesù, Gesù, ma non crederai mai veramente nella potenza che Lui ha di salvarti, di guarirti, di liberarti. Cioè, come dunque invocheranno colui nel quale non hanno creduto? Dice, e come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare? Come faranno a credere se qualcuno non glielo dice? Come faranno a credere le persone che Gesù libera, guarisce, salva, se nessuno di noi glielo dice? Ecco. E come udiranno se non vi è chi predica? Ecco, vediamo un poco, e quindi c'è questo passaggio di invocare però qualcuno nel cui si è creduto, e per credere c'è bisogno di qualcuno che ti parla, perché la fede viene dall'udire la parola di Dio, e quindi c'è bisogno di qualcuno che predica la parola di Dio. E poi infine al verso 15 dice, e come predicheranno se non sono mandati? Ecco, se non c'è questo mandato meraviglioso che lo Spirito Santo ti dà, scendendo su di te, riempendoti, ungendoti per essere un testimone, voi riceverete potenza dall'alto, disse Gesù, e mi sarete testimoni in Giudea, in Samaria e in tutte le estremità della terra. Come, se non c'è questo mandato veramente interiore, come potrai parlare di Gesù veramente? E come potranno le persone ascoltare parlare di Gesù se tu non hai questo mandato? E come potranno credere quindi in Gesù? E come potranno invocarlo? È tutta una cosa che è legata l'una all'altra, e se non avviene il primo passo non possono avvenire neanche gli altri. E poi, infatti, dice in una maniera meravigliosa: siccome è scritto, quanto sono belli i piedi di quelli che annunziano buone novelle. Ma non stiamo a guardare i piedi nel senso di vedere se sono 44 o se sono calzati di scarpe particolari, e chiaramente sta esprimendo che com'è bello veramente il cammino, e com'è bello il sentiero, e come realmente è un sentiero di amore, di pace e di libertà per quelli che annunziano buone novelle. E Dio ci ha chiamato non solo a ricevere questa buona novella, ma a diventare annunziatori, testimoni. Ci sono troppe brutte notizie intorno. Se ci metti pure tu a dare brutte notizie, veramente possiamo inserirti subito in un telegiornale. Forse faranno qualche volta un telegiornale di tutte le storie che succedono tra le massaie, tra tutte le cose, così ancora di più, per sentire ancora più cattive notizie di quelle che sentiamo. Ma ci sono buone notizie, c'è una buona novella che Dio ha annunziato a noi e che possiamo veramente annunziare agli altri. E questo è molto importante. Quindi diceva, lo Spirito Santo attraverso tutto questo ci porta a accettare Gesù come Signore, ci partorisce rendendoci membri della famiglia di Dio. Membri della famiglia di Dio. E leggiamo per concludere due versetti semplicemente. In Romani 8, al verso 15, dice così: poiché voi non avete ricevuto lo spirito di servitù per ricadere nella paura. Forse si potrebbe fare solamente uno studio su questo discorso. Ricevere lo spirito di servitù per cadere nella paura. Cioè, lo spirito di servitù è uno spirito, in qualche modo, che non è solamente diabolico, no. Cioè, tante volte siamo schiavi del diavolo e abbiamo paura delle sue realtà. Ma lo spirito di servitù è un poco uno spirito del vecchio patto. Cioè, nel vecchio patto si era chiamati servi, non si era figli di Dio, si era servi di Dio. Ma tant'è vero che la motivazione che poi spingeva il comportamento più o meno buono dei servi, qual era? La paura. Infatti dice: non avete ricevuto lo spirito di servitù per ricadere nella paura, come a dire, per ricadere in quella trappola di dire: mizia, se io non faccio questo mi succederà questo qua. Questa specie di ottica di paura in cui entriamo quando pensiamo che il seguire Dio sia il seguire una serie di regole esteriori. Allora dice: mizia, non ci sono arrivato a fare oggi il mio compito, chissà cosa mi manderà Dio, qualche fulmine, qualche cosa particolare, chissà cosa succederà a mio figlio, chissà. Ecco, pensando che veramente il modo con cui Dio si relaziona a noi è un sistema di paura, ma il modo con cui Dio si relaziona a noi, grazie a Lui, non è un sistema di paura. Infatti dice: poiché voi non avete ricevuto lo spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione. Cioè, non siete più servi, non siete più staccati, ma siete figli, per il quale infatti gridiamo Abba, padre. E Abba significa papino, proprio papuccio, proprio in un senso più dolce. Cioè, ecco perché va bene che tante volte i nostri padri non sono papini o papucci, ma sono, stavo dicendo papacci, ma non esiste questo neologismo. Ma Dio vuole farci vedere che non dobbiamo ricadere in questa paura. Il rapporto che Lui vuole avere con noi è un rapporto di amore, in cui, come vedremo nel secondo studio, Lui ci può amare costantemente anche quando non siamo amabili. Questo noi non lo possiamo capire, perché di solito le persone ci amano fino a che siamo sorridenti, gentili, poi appena cominciamo a sbagliare tutti dicono: sì, ti amo, però è meglio che cambi strada quando sei vicino a me. È un amore, diciamo così, molto relativo. Dicevo, ma noi non abbiamo ricevuto questo spirito, ma lo spirito di adozione, per il quale gridiamo papà, padre, e poi infine lo spirito stesso, guardate cosa dice, attesta insieme col nostro spirito che siamo figli di Dio. Cioè, lo Spirito stesso, lo Spirito Santo,
a testa, come a dire casomai noi ce lo dovessimo dimenticare che siamo stati inseriti nel stato di famiglia di Dio, lo Spirito Santo ce lo ricorda, come a dire smettila di lamentarti, smettila di fare come se fossi una persona isolata, tu sei figlio del più grande padre dell'universo, di Dio. E quando glielo lasciamo dire allo Spirito Santo, questo ci dà un senso di pace, di riposo, come dire alleluia, Signore, allora tu sei mio padre, allora tu mi vuoi bene, allora tu mi ami. Lo Spirito Santo attesta insieme al nostro spirito, certo, perché il nostro spirito è nato da Dio, quindi lo sa il nostro spirito da dove è nato. I problemi sono che la nostra mente non lo sa, e tante volte entriamo in crisi, ci sentiamo isolati, soli, depressi, perché non capiamo questa adozione meravigliosa che abbiamo ricevuto, siamo stati fatti figli di Dio, il nostro spirito lo sa, lo Spirito Santo cerca di farcelo capire perché noi ce lo dimentichiamo continuamente. E poi infine, verso 17 dice, se siamo figliuoli, siamo anche eredi. Certo, se tu fai parte di una famiglia ricchissima, dove di solito poi uno cerca di fare morire al più presto i genitori per prendersi i soldi, infatti io non vorrei essere nei panni di questi genitori, i cui figli aspettano con gioia da un momento all'altro che finalmente loro muoiono per dividersi l'eredità, ma con Dio in realtà qualcuno è morto, Gesù è morto per darci un'eredità meravigliosa, e questa eredità è tua se tu sei entrato a fare parte della famiglia di Dio, è un'eredità che ti spetta. Infatti qua la scrittura dice, se siamo figlioli siamo anche eredi, cioè quello che è di Dio è tuo. E questo abbiamo bisogno di capirlo. Dio ha avuto comunione con noi. Ma sapete cosa significa comunione? Significa avere tutto in comune. Cioè Dio è come se attraverso Gesù ha deciso di mettere tutto in comune con noi. Dice, bella società. Certamente se avessimo ragionato noi non avremmo avuto sicuramente nessun desiderio di mettere tutto in comune con qualcosa, con qualcuno che non ha niente. Ma Dio l'ha fatto perché ci ama. Che se avesse dovuto avere una mentalità economica o di qualche genere come di oggi, avrebbe detto non mi conviene avere tutto in comune con queste persone, avrebbe detto andate via da me che sono più santo di voi, come tante volte facciamo noi. Ma lui nel suo amore ha deciso di avere comunione, cioè tutto in comune con noi, e lo ha potuto realizzare grazie alla morte di Gesù. Cioè tutto quello che ci poteva alienare, abbiamo detto poco fa, è stato crocifisso con Cristo perché noi potessimo avere questa comunione, questo tutto in comune. Quello che è di Dio è tuo. Ecco perché tu sei erede pure di questa ricchezza. Siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo. Cioè lui è il primogenito, dice la scrittura, di tanti fratelli, il primo erede, lo stesso patrimonio, la stessa gloria che ha ricevuto lui. Questo sembra pazzesco, ma la scrittura ce lo dice, è la stessa gloria che Dio dà a te. Infatti la nuova natura che è dentro di te ha l'immagine di Cristo, ha questa potenzialità meravigliosa, coerede di Cristo, seppur soffriamo con Lui, affinché siamo anche glorificati con Lui. Ecco, tutto questo, seppure abbiamo tante volte delle avversità, delle difficoltà, dei momenti in cui non ci rendiamo conto e diciamo ma com'è possibile che io sono figlio di Dio quando tutto mi va male? Ma tante volte neanche Gesù andò tutto bene nella sua vita, neanche agli apostoli andò tutto bene, ma la gloria di Dio si manifestò sempre di più nella loro vita, al di là delle circostanze, buone o cattive. E l'ultimo verso, in prima Giovanni 3:1, ci parla proprio di questa realtà dell'essere figli, dice così, prima Giovanni, iscritti nello stato di famiglia di Dio. Vedete di quale amore, dice Giovanni, ci è stato largo il Padre, cioè il Padre ci ha amato, dandoci di essere chiamati figlioli di Dio. Però poi aggiunge, e tali siamo, cioè come dire, non è che siamo chiamati semplicemente, cioè come dice, chiamato in questa maniera, però dice, non ha niente a che fare, come oggi, ci sono tante etichette, ma dice, ma poi la sostanza non c'è. Quindi potremmo dire che figli di Dio può non significare niente, tant'è vero che oggi purtroppo questo discorso è stato quasi inflazionato, come dire, è un cristiano, non è che è un animale, è un cristiano, cioè, va a dire, il cristiano è solamente un gradino leggermente superiore all'animale, ma non è così.